E allora rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi da Lorenzo Capezzoli, anche con l'aiuto di Lorenzo Talani e Davide Checchi in cabina di regia per tenervi compagnia per la prossima ora qui dalla Luna. Base Luna chiama Terra, cercando di spiegare agli extraterrestri di che cosa si discute non tanto, non solo a livello nazionale, ma anche a livello mondiale sul nostro bel pianeta Terra. 334-9229-505 per intervenire con SMS e WhatsApp, lo 0661522390 per intervenire in diretta. Oggi i temi principali sono due principalmente: la crescita o la definizione, diciamo così, del governo di Giorgia Meloni, dall'altra parte che cosa fare con il Partito Democratico. Questa settimana infatti è ricca di congressi, di incontri, di meeting, di riunioni, dei vertici di partiti politici. Il primo è il Consiglio federale della Lega, che ha confermato i pieni poteri, diciamo così, il pieno mandato al segretario Matteo Salvini di continuare la creazione di questo governo di centrodestra. Dall'altra parte c'è il Partito Democratico alle prese con una sua rifondazione, ricostruzione, scioglimento, ridissoluzione, riorganizzazione? Chi lo sa? Lo chiediamo all'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Buonasera onorevole, grazie per essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora onorevole, che cosa fare con il Partito Democratico? Rinascere, rifondare, sciogliere, secondo lei?
Ma intanto mi lasci dire che io sono abbastanza sconcertato a vedere questo accanimento distruttivo nei confronti del PD, perché tre mesi fa il PD ha vinto a Verona e in tante altre città e c'è stata tutta una enfasi forse perfino eccessiva. Era il PD di adesso, era il PD diretto da Letta. Tre mesi dopo, sulla base dell'esito di queste elezioni, c'è un cupio di soldi che io francamente non capisco. Non capisco anche perché c'è tutta questa enfasi distruttiva verso il PD. Segnalo che il PD è stato sconfitto, questo non c'è dubbio, ha perso 800.000 voti, questo non c'è dubbio. Dopodiché 5 Stelle ha perso il 70% dei voti che aveva 5 anni fa. Forza Italia e la Lega hanno perso milioni e milioni di voti. La Lega ha perso l'80% dei suoi consensi. Fratelli d'Italia ha vinto assorbendo i voti di Forza Italia e della Lega, e neanche tutti. Allora forse bisognerebbe avere un'analisi un po' delle elezioni un po' più equilibrata, perché rappresentare Conte quasi come un vincitore delle elezioni quando ha perso il 70% dei suoi voti mi pare una lettura francamente non corrispondente ai dati reali. Detto questo, ovviamente noi sappiamo che facciamo i conti con una sconfitta, lo ha detto Letta fin dal primo momento, che non porta a decidere che il PD si deve sciogliere, il PD non si scioglie. Porta invece a un'altra decisione, e cioè che il Partito Democratico ha bisogno di rilanciarsi con un profondo rinnovamento, un'apertura alla società, un allargamento dell'orizzonte e dello spazio entro cui agisce, aprendosi alla società civile e al contributo di tante esperienze progressiste che ci sono nella società italiana e che solo in parte hanno guardato fino ad oggi al PD. Ecco, questo sì, cioè una grande operazione di rigenerazione del partito, e aprendosi alla società e aprendosi quindi al contributo di forze nuove.
Aprirsi alla società, onorevole Fassino, è nell'immaginario collettivo, ma poi soprattutto se uno gira il nostro bel paese se ne rende conto, il Partito Democratico ha un'infinità di circoli, piccoli, medi, grandi, sparsi sul territorio, un territorio per molti, secondo diversi critici dei DEM, è stato perso questo rapporto con i circoli locali, con il territorio. Lei è di questo avviso?
No, cioè anche in questo c'è un giudizio estremo. Le cose sono, come sempre, più complesse, se non altro proprio per la ragione che vi ho detto. Quando ci sono migliaia e migliaia di circoli, non si può credere di rappresentarli con un'unica lettura. Io ho fatto campagna elettorale, come tutti i dirigenti del PD, e ho ritrovato situazioni nelle quali ci sono circoli del PD attivi, dinamici, che hanno anche ottenuto in sede locale dei buoni risultati, e altri che invece vivono, diciamo, una condizione di sofferenza o di crisi. E quindi è chiaro che quando noi diciamo rigenerazione del Partito Democratico vuol dire anche rigenerazione della sua struttura organizzativa, del suo profilo organizzativo, perché La verità semplice è che non c'è nessuna politica di nessun partito che possa essere vincente se non vive ogni giorno tra i cittadini. E per farla vivere tra i cittadini c'è bisogno di un radicamento, di un'organizzazione e di una presenza, ed è questo quello che noi dobbiamo fare.
Senta, invece dal domani c'è un congresso, c'è la prima riunione, diciamo così, della direzione nazionale. Il Nazareno si trova un po' a fare la prima vera analisi di quanto accaduto il 25 di settembre. Io ero al Nazareno quella notte elettorale e a parte le bocche cucite, mi ha colpito molto il fatto che sia arrivata a parlare con la stampa Deborah Serracchiani, che è capogruppo. Lei ha detto giustamente che ha puntato l'attenzione anche sui risultati della Lega, come ha fatto lei, ma anche del Terzo Polo, che non ha raggiunto il 10%. Eppure una componente dei Dem sembra guardare al Movimento 5 Stelle da una parte e al Terzo Polo dall'altra. Secondo
sì, ma questa
lei
rappresentazione, che questa è una rappresentazione manichea, secondo cui noi dovremmo o scegliere di stare con Calenda o scegliere di stare con,
esatto,
5 Stelle. Intanto io ribalto il ragionamento, perché forse bisognerebbe chiedere a 5 Stelle con chi intendono allearsi, perché per adesso sono in una condizione di solitudine. E Calenda, il suo 7%, con chi lo vuole spendere? Perché se il problema delle alleanze c'è per noi, c'è anche per loro. Trovo curioso che si ponga l'interrogativo solo al PD, mentre a loro non gli si chiede niente. Gli si chieda con chi vogliono allearsi, dove vogliono andare, come vogliono costruire una prospettiva alternativa alla destra. Questo forse sarebbe bene chiederlo a loro. E in ogni caso io trovo astratta questa rappresentazione per cui un partito, un grande partito riformista, deve scegliere o la modernità o la dimensione sociale. Bisogna tenerle insieme. La forza del riformismo è esattamente quello di essere un pensiero politico che ha un'ambizione di governo, esprime una cultura di governo, ma questa cultura di governo la radica su un'idea dell'uguaglianza, dell'equità, della redistribuzione. Quindi non si tratta di scegliere tra modernità e dimensione sociale, si tratta di tenere insieme queste due dimensioni, perché sono essenziali per dare al paese una politica moderna, aperta, ma al tempo stesso giusta ed equa.
Sono curioso poi di chiederle, onorevole Fassino, lei che è un politico di lungo corso, che cosa c'è da aspettarsi invece da questo esecutivo che sembrerebbe portare alla presidenza del Consiglio Giorgia Meloni? Qual è innanzitutto il suo commento su Giorgia Meloni, se ha una posizione, e che cosa c'è da aspettarsi? Quali saranno i primi dossier di cui si dovrà occupare l'esecutivo secondo lei?
Quello che accadrà lo vedremo dal programma che illustrerà le Camere e dagli atti di governo concreto che farà. Se guardo a quello che è stato dichiarato in campagna elettorale, ovviamente non nascondo le mie preoccupazioni. Intanto, quale rapporto si vuole avere con l'Europa? Per ora, sia nelle parole della Meloni, sia nelle parole di Salvini, c'è un atteggiamento di ostilità nei confronti dell'Europa che diciamo ci allontana dal posizionamento che l'Italia ha tradizionalmente avuto, ci allontana dai nostri due principali alleati che sono Germania e Francia, e non sono solo i nostri due principali alleati, sono i due nostri principali partner economico-commerciali in Europa, e ci schiera con le forze euroscettiche o antieuropee come Orban e altri. Questo è un motivo di preoccupazione, perché questo isolerebbe e emarginerebbe l'Italia nello scenario internazionale. Se guardo le politiche sociali che si vogliono fare, manifesto la stessa preoccupazione, perché se dovesse mai realizzarsi la flat tax, cioè quello su cui Salvini batte ogni giorno, la flat tax significa una cosa molto semplice: dimezzare del 50% gli introiti fiscali dello Stato. Mi si deve spiegare come si finanzierà ancora la sanità pubblica, la scuola pubblica, gli investimenti nelle infrastrutture e tutto ciò che oggi viene finanziato con la fiscalità generale. Se guardo al tema, un tema delicato come il tema migratorio, torna con Salvini questa idea tutta securitaria, quando il tema semmai è come gestire una presenza migratoria che ormai è strutturale. Io ho fatto campagna elettorale in Veneto, ho visitato decine di imprese, in tutte ho trovato che il 50% della manodopera era di cittadini stranieri. Cosa vogliamo fare? mandiamo tutti a casa e chiudiamo le aziende? Questo bisognerà avere un atteggiamento un po' più serio e responsabile che non continuamente esibire muscoli. Ecco, allora, queste sono alcune ragioni di preoccupazione. Poi naturalmente si vedrà da quello che il governo farà e giudicheremo quello che farà.
Onorevole Fassino, a proposito dei nostri alleati storici a livello europeo, Francia e Germania, sembra un po' che a questo punto, nelle ultime giornate, la Germania sia un po' quella che ha deciso di andare per conto suo e dimenticarsi dei suoi alleati storici. Francia e Italia erano d'accordo a cercare un price cap, un tetto al costo dell'energia, e invece la Germania ha varato questo scudo da 200 miliardi. Lei, da italiano, ma anche da presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, come l'ha interpretato questo gesto?
Intanto io insisto sul fatto che avere un atteggiamento pregiudizialmente ostile nei confronti di Francia e Germania è un danno per l'Italia, perché io vorrei far notare che il 28% delle esportazioni italiane va su questi due mercati, che sono i nostri due principali partner, il 52% delle esportazioni italiane va sui paesi dell'Unione Europea. Avere un atteggiamento antitedesco, antifrancese, antieuropeo è prima di tutto un danno per l'Italia. Quando la Meloni parla di interesse nazionale continuamente, l'interesse nazionale non si tutela litigando con quelli che sono i nostri principali partner. Quindi bisogna cambiare radicalmente approccio. Poi naturalmente con la Francia o la Germania, come con l'Unione Europea, bisogna discutere. Questo è del tutto evidente, sempre si è fatto. Ma discutere per trovare delle soluzioni insieme, non discutere per litigare o per andarsene, sono due cose radicalmente diverse. Con la Francia c'è un'intesa forte su questa materia energetica, sostanziata ancora dalle dichiarazioni che negli ultimi giorni sono stati fatti dal commissario Gentiloni e dal commissario Breton, cioè dal commissario italiano e francese dell'Unione Europea. La Germania ha un problema enorme, bisogna esserne consapevoli. La Germania è il paese in Europa più dipendente dal gas russo. E quindi è evidente che con l'apparato industriale così grande che ha e con il grado di dipendenza che ha dal gas russo è in una situazione di grande allarme. Per ora la Germania ha pensato di avere un provvedimento straordinario proprio di uno stanziamento di 200 miliardi per, diciamo, calmierare i costi e i prezzi. Io penso che, come è stato detto dalla von der Leyen, come è stato detto da Gentiloni, da Breton e da tanti altri, bisogna, pur rispettando le decisioni di ogni paese, bisogna lavorare per arrivare a un'intesa comune europea. Come si è fatto per affrontare il Covid con Next Generation EU, bisogna arrivare anche in questa materia a un'intesa comune.
Invece, in conclusione, onorevole Fassino, le volevo chiedere, sempre in tema Giorgia Meloni, come interpretare, immagino positivamente, l'interlocuzione comunque che c'è stata prima via social e poi sembrerebbe al telefono nella serata di ieri fra la stessa Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questo dovrebbe un po' tranquillizzare anche l'asse atlantico, no?
Lei sa che la nostra posizione come PD è sempre stata quella di un sostegno pieno, senza se e senza ma, al governo ucraino, perché quello è un governo che si sta difendendo da un'aggressione ingiustificata, ingiustificabile e inaccettabile da parte russa. Che il governo fin qui il governo italiano il governo Draghi ha sempre sostenuto questa linea, che la riconfermi la Meloni è una cosa che mi sembra in naturale continuità. Il problema vero, semmai, per la Meloni è di mettere a tacere quelli che nella sua maggioranza invece manifestano atteggiamenti ambigui, filo putiniani, come nella Lega, come in alcuni settori di Forza Italia e come peraltro anche i settori di 5 Stelle.
Onorevole, io la ringrazio molto per essere stato con noi oggi pomeriggio. Grazie a Piero Fassino, esponente storico del Partito Democratico e presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Buona giornata e buon lavoro, onorevole.
Buon lavoro a lei, grazie.